assistiamo a un momento molto variegato di fatti, situazioni, giudizi sulla vita civile, politica, sociale, culturale, che segnano un momento di difficoltà, di incertezza, di spinte, e volevamo fare un punto mettendo in primo piano una storia, una tradizione, un tipo di impegno che a noi caro, quello dei cattolici nella società. Proprio questo tipo di impegno, questo tipo di responsabilità vissuta in questi ultimi periodi ha visto su certi temi, ultimo quello della legge sulla fecondazione artificiale e i problemi connessi, ha visto riaprirsi dibattiti anche culturali, non solo politici. Abbiamo dunque chiamato, e ne siamo molto grati per la disponibilità, l'onorevole avvocato Mino Martirazzoli, che vorrei ringraziare subito. Perché l'abbiamo scelto, diciamo così, per un impegno lungo, costante e articolato, non ultimo anche quello della professione, appunto, di avvocato e perché è anche uomo di cultura, e che ha vissuto in modo centrale gli anni del Partito dell'Unità dei Cattolici, il momento del suo passaggio, della sua fine, di un cambiamento, di una rottura. E abbiamo chiamato il professor Giorgio Vitadini, che è presidente della Compagnia delle Opere, perché coordinasse, perché sottoponesse delle osservazioni, delle domande, essendo impegnato anche lui e guidando anche una realtà complessa, che tra l'altro è un segno di dialogo, di apertura con moltissimi anche non cattolici, con laici impegnati nel mondo del lavoro, della società, del volontariato, della solidarietà. Ecco, io credo che in un primo dialogo in cui si svolgerà il nostro incontro può seguire un momento anche proprio di conversazione, di domande vostre dal pubblico per entrare un po' con incisività dentro alcuni temi e problemi, ma anche per riscoprire un senso della società che credo tutti abbiamo e che in questo momento è uno degli aspetti più importanti da difendere, da salvaguardare, cioè che la società davvero in tutta la sua capacità di espressione, che è come il segno della persona che si muove, si aggrega e crea, possa realmente modellare la vita sociale e la vita politica. Io do la parola al professor Vitadini, che ringrazio.
Allora, io volevo porre alcune domande di ordine generale all'onorevole Martinazzoli. La prima vorrei farla sulla situazione italiana, volevo un suo parere su quali sono i fattori di sviluppo e quali sono i fattori di freno in questo momento, perché noi siamo in uno strano momento. Da una parte siamo entrati in Europa, aspiriamo ad avere una leadership in questa Europa unita, siamo uno dei paesi più industrializzati del mondo. Dall'altra parte abbiamo ancora situazioni che ci portano verso il sud del mondo, una situazione della disoccupazione del sud che è in aumento, una serie di problemi sul profilo sociale che sta aumentando. Noi abbiamo nella nostra piccola esperienza, per esempio del Banco Alimentare, 500-600 mila persone al giorno assistite sotto il profilo dell'aiuto alimentare, un numero di poveri che sta aumentando in Italia anche non solo tra gli extracomunitari, ma tra i vecchi che non hanno figli, i disoccupati nel sud. Cioè, assistiamo a una disgregazione sociale in aumento, assistiamo a una violenza che sta crescendo nelle grandi città, a un disagio giovanile. Cioè, quindi è come se vedessimo, si potrebbe andare avanti, ma vorrei proprio che fosse l'onorevole Martinazzoli a dire quali sono i punti di crescita, i punti di freno. assistiamo a un paese che è un po' come un bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. C'è chi lo dice in grande sviluppo e c'è chi lo dice nello stesso tempo come in grande arretramento. Io volevo, dalla sua visione, che è molto interessante per noi, perché la visione di un uomo che non si è mai allontanato dalla scena politica italiana in termini generali, ma che anche negli ultimi anni, governando una città interessante come Brescia, è stato capace di amministrare un borgo, una città, quindi entrando in un'altra caratteristica dell'Italia, come si diceva prima, parlando così, che è quella delle municipalità, tra l'altro oggi evocata anche in qualche progetto politico. Allora, quindi la prima domanda è proprio: quali sono i fattori di sviluppo per cui l'Italia si affaccia, come dire, tra i protagonisti della scena mondiale, quali sono i punti che lui vede più problematici sotto il profilo economico e sociale?
Cercherò di dare una risposta che naturalmente è più rappresentativa di percezioni, di opinioni, che non di competenze o di autorevolezze particolari. Sono venuto qui volentieri stasera, ma intendo subito fare questa precisazione. Sono anch'io uno che va in giro a fare domande, non ho risposte che non siano sottoponibili a qualche riflessione critica, a qualche dubbio. E peraltro immagino che non sia un atteggiamento negativo. L'idea di percepire il senso di un passaggio che è sicuramente, io evito la retorica, ma è un passaggio d'epoca, mi parrebbe difficile negarlo, e che si rappresenta tra l'altro con alcuni aspetti, quali quelli che suggeriva prima il professor Vittadini. In proposito, peraltro, direi, non so se Vittadini è d'accordo, che i temi da lui suggeriti come elementi critici non raffigurano soltanto la condizione italiana, ma raffigurano la condizione europea, se vogliamo limitarci all'Europa. È molto tipica della condizione europea questa quota di disoccupazione che non si riesce a ridurre, a dominare, a governare. Certo, le percentuali da paese a paese variano, sono molto più basse in Inghilterra, però sono un poco più alte in Spagna. In Germania la situazione non è certo rassicurante. Come scrivono quelli che si occupano di queste cose, ci sono in Europa oggi qualcosa come 20 milioni di disoccupati. Immagino che un capitalismo come quello europeo, che a mio avviso fondatamente ha ritenuto di essere portatore di un valore umano più ravvisabile che non quello del capitalismo americano, come possa questo capitalismo del compromesso delle democrazie sociali immaginare un futuro per sé se pensa di convivere con un livello di disoccupazione così alto? Direi che questo è il primo straordinario grande problema che l'Europa ha davanti. Una condizione di aumento di violenza diffusa, anche questo credo si registra in generale nelle concentrazioni urbane e nelle metropoli europee. Qualche volta noi siamo un poco provinciali nel raffigurarci come portatori di condizioni tipiche, in nessun modo comparabili con quelle degli altri. In più siamo raggiunti su questo terreno da notizie abbastanza contraddittorie. Le relazioni dei procuratori generali delle corti d'appello, ma anche la nostra esperienza quotidiana nelle città, ci dice che è vero che c'è un aumento di insicurezza e di violenza diffusa, ma sentivo ieri che l'Istituto Carlo Cattaneo di Milano, alla conclusione della sua indagine, ci spiega che invece i delitti sono diminuiti. Allora uno comincia a non capirci più niente e si interroga se per avventura sia la nostra percezione eccessivamente allarmata. Io temo che non sia così. La verità è che quella che impropriamente si chiama criminalità diffusa, microcriminalità, che più esattamente dovremmo chiamare criminalità di strada o criminalità diffusa, è in aumento nelle nostre condizioni urbane. Vi è, credo ancora, e questo è più tipico dell'Italia, una irrisolta dualità tra nord e sud del paese. Però direi, questo elenco schematico di difficoltà è pareggiabile, a me pare, se pensiamo al livello di risorse umane, economiche e tecniche che ci appartiene. E quindi credo che la competizione che si svilupperà all'interno dell'Europa sarà una competizione che l'Italia potrà reggere all'interno, peraltro, dell'idea cardine centrale, secondo me, che l'Europa poi deve diventare davvero una entità coesa, coerente, che compete sulla grande dimensione globale. Che cosa è, concludo su questo punto, che secondo me rappresenta la nostra difficoltà? Se non vorrei esagerare, non vorrei che pensaste che il mio punto di vista è quasi maniacale. Quello che manca in Italia è la politica. Già viviamo un tempo, credo, di crisi della politica, di crisi dei poteri e della effettività della politica, che tra l'altro deriva in larga misura da condizioni oggettive. Se la politica ha come compito quello di governare i processi della tecnica e dell'economia, mi pare abbastanza chiaro, clamorosamente evidente, che ormai gli strumenti della politica sono inadeguati rispetto a questa ambizione di governo, perché le grandi competizioni della tecnica e dell'economia sono ormai dislocate a livello della dimensione transnazionale, mentre gli strumenti, i poteri, le istituzioni della politica sono ancora quasi tutti contenuti dentro la dimensione e dentro l'angustia dei confini nazionali. Ma in più, l'eclissi della politica determina uno smarrimento della società. Se guardo all'epoca in cui la mia generazione è stata giovane, io ricordo il fervore della fase costituente in Italia. Avevamo una società, come qualcuno ha detto, di sabbia e in qualche modo una politica che l'ha ricostruita nelle sue nervature, l'ha estratto da quella società così provata da rovine materiali e morali come quelle della Seconda Guerra Mondiale, un'idea di sé. Oggi abbiamo una società che è forte, ma a mio avviso anche una società forte deperisce, si mortifica, se la politica non dà appunto un'idea di sé a questa società, l'idea di un'impresa comune, di un destino condiviso, di qualche cosa che si deve compiere per la quale ciascuno è chiamato nel ruolo che gli appartiene, con le debolezze o le forze che sono sue, ad offrire un gesto che sia un gesto di consapevole riconoscimento. Questo mi pare in questo momento un handicap. Non è un handicap, per esempio, il fatto di una storia nazionale così debole come la nostra rispetto ad altre esperienze europee. Non è un handicap, secondo me, per la ragione che proprio il farsi della sovranazionalità europea forse ci rende, come dire, più adesivi. Non è per caso che noi siamo davvero, come sensibilità diffusa popolare, tra i paesi più europeisti d'Europa. Però siamo anche tra i paesi più fragili a Bruxelles, perché naturalmente la debolezza dello Stato poi in qualche modo si riverbera sulla contrattazione istituzionale che inevitabilmente appartiene ad un processo così complesso e così lungo. E quindi in questo momento sarei tentato di dire: occorre una politica che sia capace non di conformare la società, ma di dare alla vitalità sociale, alla potenza sociale, un'idea, un indirizzo, un orientamento che consenta a questa vitalità sociale di dare il meglio di sé e di non imboccare invece una strada che appare una strada senza approdi. Abbiamo bisogno di una direzione, ecco. Tutto sommato è ben chiaro, ed esperienza dei mortali, che non c'è mai un buon vento per chi non sa dove andare.
Ma proprio su questo allora volevo riprendere il tema, perché la sua esperienza è molto interessante, anche perché essendo stato sindaco di Brescia, ma innanzitutto espressione di uno dei punti più vitali della società italiana, diciamo dal punto di vista anche cattolico, di opere, di costruzione sociale, di economia, quindi di vita dal basso, di questa tradizione italiana di movimento cattolico operaio che ha creato una welfare society, o prima ancora che un welfare state. La domanda è, lei che viene da questo mondo, quindi capisce l'importanza di questo, ne espressione, che riforme vede oggi necessarie in uno Stato che lei appunto definiva prima debole ancora? Cioè la politica che cosa deve realmente fare? Perché parlando di riforma dello Stato, io penso che chiunque di noi oggi ha le idee confusissime, perché in questi 5-6 anni non solo il fallimento della bicamerale, ma tutte le parole dette hanno portato a dire che bisogna riformare tutto e il contrario di tutto, con la Costituzione, con le riprese della Costituzione vecchia. Oggi come oggi anche il tema riforma dello Stato oggi ci lascia confusi, perché se ne sentono di tutti i colori, sono di tutti i colori. Quindi la seconda domanda, che riprende il suo tema di prima, è cosa vuol dire oggi uno Stato più forte che valorizzi questa società? Quali sono i punti, secondo lei, cardine di questa riforma dello Stato, perché e quindi di una politica che superi questi problemi che venivano detti prima?
Sì, sono d'accordo anche qui sul senso della domanda. Quando dico una politica più autorevole, penso soprattutto alla circostanza che non può non essere in questa fase una politica costituzionale. Tuttavia però su questo terreno credo che dobbiamo registrare uno scacco. L'enfasi che il linguaggio politico ha portato su questa esigenza di riforma costituzionale non assecondata da scelte, da decisioni e da risultati anche di indole strutturale in qualche modo confortanti o visibili, determina, ragiona lei se ho inteso bene, tra l'altro, che ormai ci appartiene uno scetticismo anche su questo discorso. E qui io ho opinioni, ammetto, molto solitarie e molto discutibili. Quando ancora appariva meno drammatico il tema, ricordo tra parentesi che chi ha voluto dare nobiltà al supposto passaggio dalla prima alla seconda repubblica ci aveva confortato spiegandoci che la seconda repubblica sarebbe nata appunto sulla base di una grande riforma costituzionale. Molto prima che questo accadesse, che la situazione precipitasse in termini di dissesto, a me era capitato di domandare se per avventura una fase costituente non esigesse uno strumento che fosse adeguato alla domanda, cioè un'assemblea costituente. Dicevo prima, è rimasta un'opinione genericamente contraddetta e molto solitaria. C'era chi ci spiegava che non avevamo avuto l'Algeria, che la Francia aveva avuto questa rottura storica che qui aveva determinato le costituzioni golliste. C'era anche all'interno della tradizione del cattolicesimo democratico questa esigenza di proclamare una fedeltà accanita allo spirito della Costituzione del 48. Comprensibile peraltro, perché io credo che in quella Costituzione sono leggibili tracce evidenti e luminose di una cultura del cattolicesimo politico che credo è stata tendenzialmente egemone in quella fase, almeno sul terreno dei risultati della Carta. Però mi sono un po' sorpreso quando ho visto che questi stessi evocavano Don Dossetti come scudo alla impossibilità di pensare a un'assemblea costituente, poi se ne sono andati in una commissione bicamerale e ne sono usciti presidenzialisti. La cosa mi ha abbastanza sorpreso, tanto più che si trattava di un presidenzialismo preterintenzionale, dovuto alla irruzione dei 5 cottimisti della Lega nel cantiere della bicamerale. E quindi anche qui mi pare di avere percepito una estrema difficoltà di alimentare la tradizione, ecco, non uno sradicamento, ma l'idea che ci fosse a questo punto della storia democratica italiana una massa critica di cambiamento tale che andava in qualche modo ordinata, governata e costretta dentro una condizione produttiva piuttosto che dentro una condizione soltanto distruttiva della memoria, ma anche del futuro possibile, delle mete da guadagnare. In che modo dovrebbe orientarsi una politica costituzionale che fosse rigorosamente intesa appunto ad intendere ciò che conta, ciò che vale nell'impresa? Beh, io ho molti dubbi anche sul fatto che fosse vera l'ossessione che accompagnava i discorsi o le prediche sulla riforma, l'esigenza della stabilità dei governi, l'esigenza di creare un sistema tendenzialmente bipartitico, quantomeno bipolare, come si dice. Io sono sufficientemente vecchio per sapere che in Italia c'è stato grosso modo un sistema bipartitico ed è stato quello della Prima Repubblica. Tutto sommato rimane attuale e vera l'analisi di Giorgio Galli, che non per caso intitolò una sua riflessione Il bipartitismo imperfetto. Certo imperfetto per la ragione che non si trattava di un bipartitismo che consentiva storicamente l'alternanza, e questo è probabilmente il motivo di una decadenza, ma rimane che quello fu un sistema tendenzialmente bipartitico. Quello di oggi, che vuole essere tale, in verità si rappresenta invece con una continua frantumazione di sigle partitiche, con una difficoltà di comporre e gli stili e i linguaggi e le regole del bipartitismo, o se volete chiamarlo del bipolarismo. Qualche mese fa sono stato, sapete che ci sono questi cari dei Tespi, non partecipo con grande moderazione, devo dire, una tavola rotonda dove c'era anche l'attuale Presidente del Consiglio che mi spiegava che il bipolarismo c'è, anche se manca la coesione delle coalizioni. Se manca una regola elettorale che lo asseconda, e se manca la reciproca legittimazione e riconoscimento dei due poli che competono per alternarsi. Secondo me una condizione così fatta dice che il bipolarismo non c'è. Oltretutto sono convinto che il bipolarismo non c'è in una frantumazione che non consente appunto un tanto di polarità da una parte o dall'altra. Se no, altro che bipolarismo. Non mi interessa, non mi pare che fosse questo il problema. Il problema era di ripensare minuziosamente la struttura istituzionale, burocratica, amministrativa di uno Stato che è quello che noi abbiamo ereditato dalla stagione risorgimentale, che è così perché la storia è andata così. La classe che è dirigente, che ha fatto il risorgimento, era così consapevole della fatica, della pena e della fragilità di questa guadagnata unità politica che ha immaginato che dovesse corrisponderle una unità amministrativa, quasi una coazione alla omologazione delle diverse situazioni. E questa secondo me è stata una perdita straordinaria. Bisogna allora rovesciare il processo. E quindi la mia opinione è che il fondamento, la centralità di una grande riforma costituzionale dovrebbe ripensare questo Stato non come si è fatto spesso in bicamerale, nella prima, nella seconda, non come si dice rovesciare la piramide, allora il 117 lo riscriviamo, non diciamo più quali sono i poteri della regione, diciamo quali sono i poteri dello Stato perché tutto il resto è potere della regione. Mi interessa poco un sistema che ricollochi il potere, i momenti di potere. Mi interesserebbe, come dire, la congettura di uno Stato delle autonomie, di autonomie paritarie. Lei ricordava la mia esperienza di sindaco, badi bene che se faccio un po' il conto della mia, ammetto, troppo lunga persino avventura politica, io ho passato più tempo nell'amministrazione, ho cominciato così, sono stato assessore al mio paese, ho fatto il presidente della provincia, eccetera. Ho visto via via che aumentava la chiacchiera sull'autonomia, ridursi i poteri dell'autonomia, ma lasciamo stare. Ma ho imparato che le cose erano queste, che la nostra storia è questa. E essendo un assiduo frequentatore delle pagine di Sturzo, mi sono andato convincendo, per esempio, che di questa straordinaria teoria dello Stato, di cui lui è stato inventore e portatore, la parte più fragile è quella della rivendicazione regionalista. E credo che l'esperienza di quasi 30 anni di regionalismo, così come è stato realizzato in Italia, sia un'esperienza che andrebbe rivisitata criticamente. Io mi rendo conto, peraltro, che il limite del municipalismo è un limite notevole, perché è il limite della difficoltà di costruire legamenti. Una polemica antica tra Machiavelli e Guicciardini sembra quasi fotografare ancora la nostra condizione. Machiavelli che rimprovera al papato di avere con la sua presenza impedito il farsi di un'idea nazionale, Guicciardini che gli risponde ritorce dicendo che tuttavia questa condizione ha consentito che ci fossero in Italia grandi e fiorenti città. Il limite del municipalismo è certamente il limite del legamento e tuttavia mi pare è una visione strutturale, statuale che assomiglia al nostro talento, alla nostra attitudine, alla nostra storia, alla nostra tradizione. In anni recentissimi, ma ne stiamo ancora parlando, ho sentito questa sera la radio venendo in qua che non so da che data di febbraio o di marzo finalmente saremo meno oppressi da richiesta di certificati, di timbri e così via. Le leggi Bassanini, a Costituzione costante cerchiamo quantomeno di indurre delle novità. Due anni fa avevo letto una delle due leggi Bassanini e avevo letto che per chiedere il passaporto equipollente, la carta d'identità equipollente al passaporto per l'espatrio non serviva più la certificazione del pubblico funzionario, bastava l'autocertificazione. E allora ho detto all'ufficio d'anagrafe della città di Brescia che non si faceva più questo e che quindi non si facevano più pagare 20.000 lire di bollo come quelle che andavano sul documento certificativo. Dopo 15 giorni è arrivata una circolare del Ministero degli Interni, avevano fatto i conti evidentemente a Roma il fisco quanto perdeva mancando le 20.000 lire e disse che erano nate delle difficoltà interpretative di quell'articolo che avevano formato una commissione che questa difficoltà doveva diradare e che nel frattempo si continuavano a pagare le 20.000 lire. Assicuravano che avrebbero cercato di dirci una parola di verità il più presto possibile. Mi veniva in mente quello che io ho trovato in un ministero che considero un incunabolo della cultura burocratico-amministrativa italiana, ed è il testo di un telegramma che il ministro degli interni mandò ad un prefetto che chiedeva disposizioni per una situazione contingente che andava risolta con tempestività. Il testo del telegramma era così: urge procrastinare. Ora, naturalmente noi, siccome ritenevamo che il testo fosse chiaro, che non aveva bisogno di interpretazione, siamo andati avanti a non far pagare, badate bene, facendo un ordine di servizio, assumendomi io e il segretario comunale la responsabilità, perché il funzionario dell'anagrafe, che aveva letto la circolare, diceva un bel niente, io continuo a far pagare le 20.000 lire. Io sono spero, confido molto sulla distanza della Corte dei Conti, perché sperando che abbiano fatto poche carte d'identità nel frattempo, perché temo che un giorno o l'altro verranno a chiedermi di corrispondere alla responsabilità contabile. Lunedì, sempre a Brescia, non vorrei esagerare con la brescianità, c'è San Faustino. San Faustino e Giovita sono i santi protettori di Brescia. C'è una grande sagra per le vie tradizionali della città e c'è una grande guerra tra gli ambulanti per occupare gli spazi di questa fiera, che è una fiera che sembra di reddito a questi ambulanti. Per decidere quale tipologia di ambulanti può partecipare alla fiera di San Faustino a Brescia, non che c'è scritto fiera di San Faustino, intendiamo, ma in generale, hanno fatto una legge nel Parlamento romano. L'autonomia per loro non è la libertà di autonomia. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, uno straordinario giurista e filosofo come Giuseppe Capograssi scriveva un articolo che era di estremo interesse, perché descriveva il Parlamento nazionale, diceva lui, come un grosso consiglio comunale, e concludeva, vedete un po' come sono volubili le stagioni, allora è una stagione di statizzazione, e lui concludeva questo articolo dicendo: tra tante statizzazioni ci sarà qualcuno che si preoccuperà di statizzare lo Stato, cioè di conferire alla decisione centrale quello che le appartiene e di sgombrarla invece e potarla di tutto quello che non le appartiene. Io credo che questa è una linea decisiva, non è solo un punto qualsiasi sulla mappa delle riforme, è in larga misura un fulcro sul quale una leva rinnovatrice può immaginare un itinerario di grande ed interessante compiutezza ed ammodernamento dello Stato. Naturalmente non è per caso che mi appassiona molto questa tematica, per la ragione che è una tematica che secondo me appartiene non solo a noi, ma in larga misura alla tradizione, alla cultura, alla speranza del cattolicesimo politico.
E su questo punto vorrei fare la terza e ultima domanda generale, proprio sul ruolo dei cattolici, ma in un modo un po' diverso dal solito. Non è che mi interessa, penso ci interessi il solito discorso trito ritrito, il ruolo dei cattolici, mettendo l'enfasi, diciamo, sul cattolico, quanto sul contributo o sul venir meno del contributo di una presenza cattolica unitaria nel nostro paese, che è stata, diciamo, salutata come un punto di progresso proprio nel passaggio alla Seconda Repubblica. Ma invece la domanda che viene in questo momento, proprio rispetto al problema dello Stato, rispetto al problema dell'assetto di questa riforma, lei ritiene, appunto, come molti, superata l'idea di una presenza cattolica organica all'interno della politica, o come appunto si sentiva ultimamente, per esempio, da certe dichiarazioni dell'onorevole Prodi, l'inneggiare al fatto di un superamento di una specificità cattolica e quindi della possibilità di una confondersi con un mondo laico come un fattore di sviluppo della vita politica. Cioè, la domanda è, essendo lei stato l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana ancora in auge, e lei pensa che il contributo dei cattolici si debba, limitare a una presenza nella società, o che abbia ancora un valore, e che valore abbia, ma proprio in funzione della risoluzione dei problemi dello Stato e della nostra nazione, un'unità dei cattolici? Le chiedo questa domanda proprio perché mi sembra uno dei temi, anche data la risposta alle prime due domande, non secondarie, soprattutto in funzione della grande tradizione, e il fatto che nel momento in cui, questa è la nostra opinione, penso la mia opinione, questi valori vengono meno, si assiste a un'incapacità di governo, perché quello che lei descriveva è anche un'incapacità di governo, come se una grande tradizione anche di contributo alla vita dello Stato viene meno per disperdersi in mille interessi, perché in fin dei conti la DC poteva essere vista come il luogo delle correnti, come fu vituperata nell'ultimo periodo, ma anche il luogo dove tradizioni culturali diverse all'interno di un mondo cattolico potevano convivere per costruire un grande progetto, che poi invece oggi diventano partiti che non riescono a costruire un progetto comune, disperdono un'eredità e quindi non sono in grado di dare anche una risposta ai problemi. Questa è quindi la terza domanda. Prima di darle la parola, volevo salutare la presenza in aula del professor Adriano Bausola, già rettore della Cattolica. E inviterei anche chi è seduto per terra a occupare i posti qui, che ce ne sono ancora, perché se scegliete la scomodità fate pure, però è un valore cattolico il benessere del cittadino, della persona. Quindi.
Questa è la domanda, lo ammetto, che mi interessa di più, o quantomeno coinvolge di più i miei pensieri e anche il mio cruccio, devo ammettere. Il problema è che non solo Prodi dice così, il problema è che lo dicono anche un po' di vescovi. Io invece vi vorrei leggervi un passaggio di un discorso dell'arcivescovo di Milano del 15 ottobre 61, che diceva così: devono dunque i cattolici scomparire dalla vita vissuta del loro paese? Devono rimanere estranei ed inerti alle sue vicende, alle sue necessità, alle sue calamità? Devono considerarsi un peso morto per la società, inutile e nocivo proprio perché professano una fede religiosa e portano con sé una inesausta provvista di energie spirituali e di virtù morali? Si devono limitare ad un ripiegamento su se stessi e vivere la loro religione come fosse affare puramente privato, quasi timido e vergognoso di avere franca e tonificante espressione pubblica e collettiva? Devono essi considerarsi come un gruppo di iniziati solleciti soltanto del loro personale perfezionamento e godimento spirituale, ostracizzati dalle correnti operanti nella storia quando queste, per affermarsi benefiche e civili, derivano dal cristianesimo, lo confessino o no, la bontà e la forza dei loro principi? Il cardinale, l'arcivescovo di Milano era il cardinale Montini, che giovane nel 1924, nella fase della dissoluzione del Partito Popolare dall'esilio di Sturzo, aveva in una lettera a suo padre scritto: bisogna resistere e anche solo restando come superati e come sconfitti. Bene, vorrei però articolare, la mia idea non è... passa un po' nel convento della politica ed appare molto velleitaria e tutto sommato facilmente contestabile dagli avversari. Io non coltivo nessuna idea di rivincita di un bel niente. Se guardo alla vicenda del partito nel quale ho militato, credo di poterne abbastanza imparzialmente misurare la grandezza e la miseria. Però sono convinto che la distanza storica sarà più equanime nei confronti della Democrazia Cristiana di quanto non sia stata inevitabilmente, badate bene, accade sempre così, il giudizio politico. Quindi non coltivo rimpianti, non mi interessa un ritorno indietro. La domanda che mi faccio è questa: abbiamo ancora un compito? Percepiamo, non solo noi, badate, un'assenza, una latitanza, un qualcosa che manca in questa fase storica, in questo paese, che assomigli alla nostra tradizione, alla nostra cultura, alle speranze che abbiamo alimentato, alla nostra idea di società e di Stato. Alla nostra idea di società e di Stato. Io credo che sarebbe difficile contestare, per esempio, che la radice dell'ispirazione cristiana tradotta nella nostra cultura politica ci ha consentito di essere resistenti e vittoriosi contro il troppo della politica. La nostra concezione della persona, della società, dello Stato, non ci ha fatto ignorare lo Stato, non ci ha fatto sottovalutare il ruolo dello Stato, e tuttavia ci ha sempre convinti che la persona e la società vengono prima dello Stato, che lo Stato non contiene tutta la vita, tutto il sentimento, tutta la regola. Quando avevo una qualche responsabilità di rappresentanza di questo partito, a chi mi chiedeva cosa voleva dire essere un partito di ispirazione cristiana, rispondevo che voleva dire essere gente che crede che la politica conta, ma che sa che la vita conta di più della politica. Che sembra un'asserzione minimale, ma che tutto sommato, secondo me, non è per niente insignificante. Siamo stati contro lo Stato etico. Siamo stati contro la pretesa invasiva e totalizzante della politica, del comunismo realizzato. Siamo stati contro il troppo della politica, dicevo, ed oggi perché dovremmo essere latitanti contro il rischio del niente della politica? Oggi leggiamo la Centesimus Annus e poi almeno qualche volta ci capita di esprimere omaggi a critici alla globalizzazione, al mercato. Siamo stati contro lo Stato etico, rischiamo di essere proni al mercato etico. Il mercato e lo Stato non sono dei dogmi, sono delle realtà storiche e si valutano e si giudicano secondo le regole e i valori che in qualche modo riescono come strumenti ad incarnare. Ecco allora la mia riflessione di oggi. Sento dire che la fine della Democrazia Cristiana ha liberato i cattolici da questa costrizione all'unità. Io posso testimoniare solo per me, ma vorrei assicurarvi che io non sono diventato democratico cristiano perché me l'aveva ordinato il mio parroco. Sono diventato democratico cristiano partendo dall'esperienza della mia piccola comunità, perché la mia educazione, perché le mie frequentazioni, perché quello che respiravo in quella condizione era un certo tipo di storia che mi portava lì. E quindi sono entrato liberamente in questa esperienza. Ed io sono convinto che nel 48 De Gasperi ottenne il voto che ottenne non per una costrizione. Certo, c'erano tante cose, le Madonne Pellegrine, tutto quello che volete voi. Ma tanti italiani lo votarono perché erano convinti che il suo progetto politico fosse un progetto politico rassicurante e convincente. Non c'è mai stato, dal mio punto di vista, il dogma dell'unità politica dei cattolici. Vorrei capire perché oggi dovremmo considerare vigente il dogma della disunità politica dei cattolici. Anche perché, e vorrei procedere un po' più avanti, perché ripeto, sono questioni che credo sono fondamentali alla fin fine. Io considero che l'aggettivo cattolico, tanto più come viene usato, anzi male usato oggi, l'aggettivo cattolico non è un aggettivo del politico. L'aggettivo cattolico è l'aggettivo dell'impolitico, cioè quello che viene prima, quello che giustifica l'impegno civile e politico. E a mio avviso, quando si dice che invece adesso siamo liberi di andarcene di qua e di là, a secondo dove ci porta il cuore o magari qualche muscolo meno nobile, e ci dichiariamo, siamo pronti ad assumere la sigla, siamo conservatori o progressisti, liberali o democratici, non ci accorgiamo che ideologizziamo l'aggettivo cattolico, facendolo diventare una griffe che possiamo cucire sulle casacche che a volta ci sembrano più persuasive o che ci piacciono di più. Però io non parlo per un'astrazione, mi riferisco ad una storia. La ragione per la quale nel 94, nella distruzione della Democrazia Cristiana, alcuni, io speravo i più, riandammo alla sigla di Sturzo, non era un espediente cosmetico. era l'idea che diventasse, ridiventasse più attuale che non il tempo della Democrazia Cristiana, il tempo del Partito Popolare. Andammo a rileggere Sturzo. Quindi l'idea del partito laico, non perché agnostico, ma perché appunto non asseriva di essere un partito cattolico, coinvolgendo e compromettendo, come Sturzo scriveva, nella parzialità della politica, la universalità della radice religiosa. Il suo partito nasceva dall'idea che una ispirazione cristiana era in grado, in una mediazione culturale adeguata, di produrre un progetto politico, intorno al quale laicamente chiedere il consenso di tutti. Per prima cosa, evidentemente, di quelli che condividevano questa ispirazione. Allora io dico, io non ho il minimo dubbio che in linea di principio il cattolico può scegliere in politica quello che gli piace di più. Ma in linea di fatto, se il giudizio sulla scelta politica è un giudizio che deve coinvolgere anche un dato di tradizione, di storia, di cultura, di percezione e di interpretazione del sociale, bene. Seconda Repubblica, dire che probabilmente questo tema del pluralismo dei cattolici oggi in Italia non bisognerebbe farlo diventare troppo banale, anche perché temo di dover concludere che questo tipo di pluralismo rende insignificante a livello politico la presenza di questa cultura, di questa tradizione, di questa ispirazione. Credo che le cose stanno così. E dico anche, concludo, che, lo dico con grande rispetto, intendiamoci, che non mi convince più di tanto l'idea che in questo tempo quello che conta è l'unità sui valori. La politica ha a che fare con i valori solo se è capace di porre le concrete condizioni di esistenza e di competizione dei valori che vengono prima della politica. Quindi la politica ha nei confronti dei valori una funzione strumentale, ma ce l'ha, perché se no rischiamo, temo, di proporci in politica come i guardiani dell'etica. Possiamo pure vincere una battaglia sulla fecondazione artificiale, quel che volete voi, ma badate bene che sono tendenzialmente vittorie di Pirro, perché non si conquista con la politica quello che per avventura si sia perduto nel costume, negli stili di vita, nelle moralità effettivamente praticate. Mi convince di più appunto l'idea di un esercizio della politica che sia un esercizio della politica che, ripeto, ispirandosi a quella tradizione, a quella forza che è attuale, che è straordinariamente attuale, tuttavia accetti il rischio della politica, la mediazione della politica, la fatica della politica. Ed è in questo senso che io credo che probabilmente occorrerà, se è possibile, sviluppare qualche convincimento. Se mi chiedete, è un'operazione facile, è un'operazione che si possa affrontare con impazienza, direi di no. Tutto quello che oggi si ponesse in questa direzione pretenziosamente solo nella dimensione politico-partitica, secondo me sarebbe destinato all'insuccesso. Penso piuttosto a un tempo, al tempo di una lunga seminagione. Certo, la politica è fatta anche delle occasioni che, se non vengono colte, non ritornano. Però l'impressione è netta che quello che oggi i cattolici che avvertono la doverosità dell'impegno civile dovrebbero fare sarebbe un lavoro assiduo, diffuso, umile, di ricostruzione di legamento sociale, di riapertura di dialogo tra noi. Come facciamo a parlare con gli altri se non parliamo per primi tra noi? Io sono convinto che quel seme non è diventato infecondo. E mi piacerebbe conoscere tanti contadini che a questo seme siano capaci di apprestare una terra che lo custodisca, che lo riscaldi e che torni a farlo fiorire.
Apriamo lo spazio a domande dal pubblico, raccogliamo alcune a gruppi, poniamo all'onorevole Martinazzoli, se dite chi siete, in modo che sia un incontro personale.
Luca Antonini, mi è molto convinto le cose che ha detto, anche dal punto di vista dell'analisi storica, sia dall'origine diciamo remota dello statalismo nel nostro paese, l'unificazione amministrativa, sia anche dal punto di vista di quello che è successo in Assemblea Costituente. E la domanda è questa, cioè proprio che nasce da un paragone con quel periodo, cioè con la stagione costituente, e anche un po' col fallimento della bicamerale, dovuto anche all'incapacità di un accordo anche ideale su una riforma dello Stato. Quello che era la forza, penso, dell'Assemblea Costituente era che esistevano dei partiti, che erano i partiti che avevano sconfitto il fascismo. Quindi dei partiti che si presentavano con una legittimazione democratica forte, che rappresentavano degli ideali e rappresentavano un popolo. La società civile a quei tempi era molto distrutta, forse era disorganizzata, era passata dentro una guerra, quindi era dissestata. E forse giustamente i partiti l'hanno occupata, pensando di ricostruirla. Però penso che questo processo a un certo punto sia un po' degenerato e dal tentativo di ricostruzione, di iniezione, è diventato un monopolio, un assorbimento forse della società civile. Cioè, i partiti e i sindacati erano dappertutto a un certo punto. La domanda che mi viene, vista la situazione oggi, in cui comunque la società civile, nonostante tutto, da qualche parte è ritornata a essere significativa, con fatica, ma qualche dimostrazione di presenza l'ha data. Dicono, e allora in questa situazione, da dove rinasce? Ecco, io dico, e mi sembra una situazione oggi di crisi della politica, come diceva lei all'inizio, che dipende da fenomeni sovranazionali, tante decisioni le prenderanno in Europa ormai, sempre di più, c'è un decentramento, c'è una spinta centripeta all'interno dell'Unione Europea, molte decisioni finiranno lì, allargate le competenze, anche attraverso il principio di sussidiarietà che estende da un certo punto di vista le competenze della comunità. Quindi crisi della politica anche però all'interno, secondo me, come crisi di rappresentatività. Cioè non si capisce oggi certi politici chi rappresentano, addirittura quali sono le reali differenze all'interno di questa degli diversi schieramenti, come diceva lei, progressisti oppure no, ma in fondo qual è la differenza? Le chiedevo allora da dove può rinascere una rilegittimazione anche dei cattolici significativa, cioè che abbia significato in politica.
Qualche altra domanda? C'è? Se chi vuole intervenire si prepara un attimo, guadagniamo tempo.
Io vorrei solo un chiarimento. Riccardo Robuschi, non so se ho capito bene, mi pare di aver capito comunque che secondo lei non è fondamentale un'unità dei cristiani sui valori cristiani. E allora se è questo, e non ho ben capito, o perlomeno forse dice che non è sufficiente questo, ecco, allora se non è sufficiente... Ora vorrei capire meglio, ma in ogni caso, se invece semplicemente dice che non è cosa fondamentale, mi chiedo cosa ci stanno a fare i cristiani in politica.
No,
come...
la domanda è già risolta. Non è sufficiente, secondo me.
Non è sufficiente. Cioè, dice, sarebbe necessario una unità, diciamo, anche partitica in questo senso.
Diciamo nel testo, poi
facciamo. Cavalsecchi. Io vorrei che approfondisse una cosa a cui stava facendo riferimento proprio alla fine del suo intervento, perché diceva da una parte che non si costruisce sull'unità dei valori, dall'altra parte però mi colpiva che all'inizio del suo intervento faceva riferimento al fatto che la ricostruzione dopo la seconda guerra è stata fatta proprio perché la classe politica ha avuto coscienza e si è preso la responsabilità di guardare al fatto che il popolo aveva un destino comune. Allora, io a partire da queste sue considerazioni vorrei proprio chiederle da dove è possibile ripartire per un impegno politico dei cattolici che non sia in qualche modo schiacciato, annullato dentro una corrente di pensiero o un'altra, ma che invece guardi proprio al benessere del popolo, che tra l'altro prima il professore diceva essere appunto un valore cattolico.
Sì, allora credo che un chiarimento su questo tema dei valori è necessario e quindi può darsi che io mi sia espresso male. Volevo semplicemente dire che l'idea che in questo momento basti per i cattolici l'unità sui valori è un'idea politicamente non significativa. Questo, perché in politica conta chi ci sta, conta chi ha consenso, chi ha la forza per questi valori, non tanto rappresentarli o declamarli, quanto porli come punto di riferimento paragone delle politiche che si fanno. Mi pare chiaro, ma voi lo sapete meglio di me, che se parliamo del valore della famiglia è importante sapere che alla politica compete questo valore della famiglia non di ossequiarlo, ma di renderlo concretamente vivente attraverso le politiche, attraverso gli strumenti, le risorse, le decisioni che alla politica appartengono. Quindi la mia precisazione era questa, quella di chi ritiene che un'idea, appunto, uso le parole che sono dentro nel vocabolario di questa nostra stagione, l'unità sui valori, il progetto culturale, eccetera. Se è un prima, se è un presupposto che non si rifiuta al varco verso la politica, lo capisco. Se è invece l'assetto del modo di stare dentro la storia di questo paese, la sua vita, dai cattolici, e il suo limite, allora io dico che bisogna sapere che questo significa rinunciare ad essere espressivi nella lotta politica, perché di questo si dice quando si parla di politica. La politica è, come insegnava Lazzati, il governo, la fatica del governo equo della polis, ma la politica è anche, come diceva Bico, il polemo, cioè la guerra. C'è questa ambiguità nella politica, la guerra per il potere che ci vuole per essere in politica significativi e protagonisti di decisioni e di scelte. Sono d'accordo sul senso della prima domanda. Credo anch'io che il costo storico di quel modo in cui la Prima Repubblica ha vissuto, ha alimentato sviluppo e progresso dell'Italia, è il costo appunto di una storia che forse non del tutto inevitabilmente, ma in parte inevitabilmente non poteva che essere così. Parliamo di un'Italia che stava nell'Europa divisa da una confrontazione senza remissione e che era abitata dal più forte partito comunista dell'Occidente. Io tenderei a dire anche dal più sagace partito comunista dell'Occidente, se penso all'idea, all'ambizione togliattiana di innestare la via italiana al socialismo sulla grande storia laica italiana. Da De Sanctis, a Croce, a Gramsci, cioè l'idea, c'era il limite della doppiezza che Togliatti riconosceva, che era costituita dalla circostanza che peraltro la centrale del comunismo internazionale era Mosca, non era la via nazionale, aveva questo limite e questa ambiguità. E quindi che cosa è accaduto? Che i grandi partiti di massa, in questo conflitto latente, hanno assunto un ruolo di integrazione. Non per caso si parlava del popolo comunista, del popolo democristiano. Mentre le istituzioni hanno avuto affidato il ruolo che possiamo chiamare di aggregazione. Sono stati il ruolo del compromesso, della mediazione, spesso della transazione. E quindi sono rimaste istituzioni deboli. Ed è stato pagato, secondo me, quel lungo tragitto alla fine. Probabilmente l'equazione andrebbe capovolta. Noi abbiamo bisogno oggi di istituzioni che siano davvero istituzioni integrative. Ed è qui, tutto sommato, il senso più alto, io credo, di un'impresa che non comincia e non finisce nella politica. Mi rifaccio ancora per esemplificare la mia più recente esperienza di sindaco di una città. A me piace molto l'articolo 2 della legge 142 del 1990, che è la riscrittura delle autonomie locali, dei poteri locali. Si tratta di una innovazione abbastanza interessante, che poi è stata integrata con la legge sulla diretta del sindaco, ma che ridefinisce i limiti ed anche le funzioni del potere locale. L'articolo 1 è molto enfatico e dice che il comune ha come compito quello del progresso economico, culturale e sociale del territorio che rappresenta. Dico è molto enfatico perché la realtà non è così. Come si fa a fare sviluppo sociale se poniamo gli ospedali, che erano un pezzo lungo di storia comunale, non sono più dei comuni? Se sono pochi i comuni, Milano sì, Brescia sì, che hanno la possibilità, hanno costruito nella storia la possibilità di strumenti di gestione del servizio pubblico locale, perché l'autonomia è questa. L'autonomia è le proprie risorse e la libertà di organizzare le proprie risorse, ai fini che certo lo Stato, la Repubblica ha detto. Ma perché dicevo mi piace l'articolo 2? Perché l'articolo 2, nella sua formula normativa, non ha come soggetto i comuni. L'articolo 2 è scritto così: le comunità locali ordinate in comuni e province sono autonome. Non so quanto fosse consapevole il legislatore della lunghezza di questa intuizione, che è in sostanza la evocazione immediata e diretta alla soggettività politica della comunità. Io tenderei a credere che intorno a questo rapporto si gioca molto, come dire, di ciò che deve la logica dell'autonomia innervarla e incarnarla. Lì dentro, secondo me, ci sta il problema irrisolto di un volontariato che tutti quanti riconosciamo ricco, fervido per tanti aspetti e che tuttavia, secondo me, rischia di vivere spesso con una coscienza infelice, come subalternità all'istituzione oppure come alternativa all'istituzione. Lì dentro, ma questo è un discorso, lo ammetto, molto più problematico, a me pare che si potrebbe connettere anche il grande tema del pluralismo scolastico. Io ricordo che fino all'avvento del fascismo la scuola primaria, le scuole elementari erano gestite direttamente dai comuni, il sindaco nominava i maestri. Ed era questa la ragione per la quale, prima che sparisse il non expedit, i cattolici partecipavano alle competizioni amministrative locali, perché nella scuola naturalmente si agiva anche del tema dell'insegnamento della religione, eccetera. Io ho l'impressione netta che anche il grande dibattito sul pluralismo scolastico troverebbe più capacità da parte di chi ci crede di convincere gli altri e soprattutto più consenso nell'opinione pubblica diffusa se fossimo capaci di collegarlo al tema delle autonomie. Però il senso che volevo dire è un altro. Purtroppo però l'esperienza di chi oggi si trova a gestire anche il potere locale è un'esperienza per questo aspetto di grande preoccupazione, perché questa comunità così evocata alla sua soggettività politica c'è sempre di meno. Oggi è la crisi della comunità quella che ci riguarda, ed in questo senso, insisto, mi pare che sarebbe importante, ed è importante, un impegno difficile, aspro, non portatore necessariamente di vittorie o di facili risultati, di questo riconnettere il senso comunitario. La comunità, a me piace dirla evocando la parola latina della communitas, e mi pare, non sono un filologo, quindi può darsi che dica delle bestialità, che la parola communitas contenga un'altra parola latina, la parola munus, che vuol dire dono. E quindi ho l'impressione netta che la comunità non è un luogo geografico, è sussiste laddove questa idea di una obbligazione consiste e convinca. Io credo che le democrazie moderne, così che le abbiamo conosciute, siano ad un varco estremamente problematico. La convenzione democratica così com'è, a me non mi convince, perché oggi non mi piacerebbe chiamarmi cattolico democratico. La convenzione democratica è una buona condizione, ma non è di per sé un valore assoluto. Noi rischiamo di vivere sempre di più nelle democrazie dell'indifferenza e del cinismo, questa è la verità. O di vedere avverarsi la profezia tocquevilliana della dittatura delle maggioranze. Credo che sia in crisi l'interpretazione contrattualistica della democrazia. Credo di più che occorre rifondare il senso e il valore democratico sull'idea appunto di una obbligazione che ci appartiene, che ci tocca, non per l'attesa di qualcosa, ma per il semplice fatto che siamo nati lì e non da un'altra parte. Io ricordo una frase di Tocqueville che a me piace molto, che è un po' forse, come dire, potremmo scriverla come ad epigrafe del senso dell'autonomia. Tocqueville scriveva: i troni li hanno elevati gli uomini, ma i comuni li ha creati Dio. Voleva dire, credo in questo modo, il legamento originario che c'è tra ciascuno di noi, la terra sulla quale nasce, dentro la quale riposano i suoi cari, la terra sulla quale primamente cammina incontrando l'altro e imparando così la sua libertà e la libertà dell'altro, cioè una libertà non della solitudine, dell'egoismo, ma ricca di proiezioni solidali. Se le cose stanno così, è chiaro allora che la grande tematica costituzionale e istituzionale dell'autonomia non è solo una geometria, non è una costruzione, un'architettura che non contenga invece una verità di vita. Quindi in questo senso, ripeto, oggi una politica istituzionale certamente dovrebbe essere l'agenda centrale di un progetto politico. Non mi ricordo più, mi pareva la seconda domanda di aver chiarito qual è appunto la mia opinione in ordine a questa affermazione dell'unità sui valori. Non so se sono stato...
Facciamo un'ultima tornata di domande dal pubblico.
C'è la Gravina.
Prego. Gravina, poi il signore lì. Prego, altro ordine.
Io mi chiamo Pellegrinelli Maria Pia, sono un'insegnante elementare. Io ho un'idea che riguarda la democrazia cristiana in Italia, cioè questo fatto che la democrazia cristiana, diciamo, ha sempre lasciato andare, lasciato correre, pensato agli interessi particolari, le belle parole, a fare, diciamo, le cose, i loro interessi, i loro affari politici, che so io, e praticamente non si sono curati di niente. Io parlo solo della scuola perché sono un insegnante. Cioè, è successo che nella scuola, mano a mano, i valori si sono perduti, hanno lasciato mano a mano entrare delle idee, cioè il vuoto assoluto, la mancanza di valore, la mancanza di idee, e si è formata una scuola dove i sindacati comandavano, cominciavano a mettere avanti, creare i posti di lavoro, ha cominciato piano piano a distruggere tutto quello che diciamo che era l'insegnante, no? Che non riusciva più ad essere al suo posto, a fare il suo lavoro, perché ha cominciato a dover entrare dentro altre persone, a dover entrare i sindacati, e tutto un discorso, che si sono perduti i valori, si è perduto il rapporto, e l'insegnante ora non ha più un rapporto con il bambino. I vari insegnanti girano fin dalla prima elementare, e i bambini devono stare dalla mattina alla sera, e arrivano fuori che poi non sono stanchi morti, non riescono più a fare il loro lavoro bene. Adesso io guardi, sono un po' agitata e non riesco a sono anche emozionata, perché è un lavoro che sto portando avanti da tanto tempo, questo fatto che nella scuola si è proprio perduto il rapporto e si sta distruggendo il bambino italiano. Quando continuano a dire il bambino così, il bambino questo, il bambino quello, perché naturalmente mancano i rapporti. Prima è la famiglia che ha i suoi problemi, e quello si sa, ma se anche la scuola non può fare qualche cosa di positivo come faceva prima, io penso che se invece fossero rimasti i valori della Democrazia Cristiana e avessero avuto un comportamento corretto, le persone avrebbero capito questi valori. Così a mano si è cominciato a dire questi non vanno bene, questi si comportano male, quindi cominciamo a votare di qua, a votare di là, e a mano hanno preso piede persone che hanno delle idee che poggiano sul fondamento della persona, sui valori, sull'educazione, la formazione, i talenti, perché i bambini adesso vanno tutti bene, tutto a posto, tutto va bene, bisogna dimostrare che tutto va bene, e poi alla fine, quando non sono preparati, le elementari non vanno bene, vanno alle medie che non sono preparati, e è tutta una conseguenza. La mia domanda, il mio discorso è questo, che vorrei sapere quando è che questi cattolici si svegliano e che cominciano a capire, al contrario invece di come sta succedendo adesso, che gran parte stanno dall'altra parte e non riescono a capire che stiamo andando verso il male, verso il vuoto, verso la distruzione della scuola. E tanti cattolici si accontentano adesso di avere questo contentino del sussidio, che io sono convinta che il sussidio invece li porterà poi sicuramente a perdere la libertà, come abbiamo perso noi, perché io sono un insegnante statale, che amo essere un insegnante statale e penso che sia giusto. Però adesso a questo punto sto anch'io dalla parte della scuola cattolica, perché è l'unica che per il momento ha la libertà. Però presto penso che la porteranno via anche a loro. Quando avranno avuto in mano i soldi, dopo cominceranno a dire dovete mettere anche voi le vostre insegnanti, tre insegnanti che devono ruotare, tutte le altre insegnanti che girano, e i bambini saranno... No, ma io adesso mi sono perché ho fatto tante relazioni, ho mandato a tanti politici, a tante persone, ma tutti continuano a dire che deve andare così. Cioè, capisco che bisogna avere la specializzazione, ci sono l'inglese, c'è il computer, c'è tutto, però la figura educativa, perché si deve perdere la figura educativa nella scuola?
Grazie.
Ed è rimasta solo i preti che hanno, solo le scuole cattoliche hanno la figura
grazie,
educativa.
Signora. Grazie.
Segretario, l'ultima volta che ci siamo visti, lui era il segretario, sono Gravina, del Partito Popolare, io ero vice segretario qui a Milano, poi le strade hanno fatto percorsi diversi. Io volevo chiederti una cosa che tu nei tuoi passaggi, quando hai detto manca la politica, ecco, io vorrei chiederti questo, non ritieni che anche il tipo di riforme elettorali, quello che è andato avanti, abbia penalizzato la politica? Cioè tu sei stato parlamentare, sindaco di Brescia. Io ad alcuni presidenti di provincia e sindaci ricordo che forse hanno dimenticato che nel 1946 l'Italia scelse la Repubblica e pensano di essere tornati alla monarchia. Allora, non ritieni che forse anche questo tipo di riforme, questo tipo di impostazione politica che sta andando avanti penalizzi la dialettica e comunque tenti di lasciare sempre distante dai luoghi decisionali quelle che sono le comunità locali, quelle che sono le realtà che hanno cominciato a costruire spazi e brandelle di opera all'interno della società? Grazie.
Prego. Pasero, avrei tre domande se non mi dispiace. Sono brevi. Due domande. Va bene. Allora, nel suo intervento all'inizio, nella prima parte, lei ha dimostrato una grande fede nella politica e nelle riforme costituzionali, come se questo poteva essere la soluzione per i problemi. Non le pare in contraddizione con quello che poi ha detto più avanti, dove dice che lo Stato non può contenere la vita e che non si vince con la politica ciò che si è perso con il cambiamento dei valori nella società? Quindi mi pare in contraddizione. Inoltre, come può pensare che oggi avvenga una riforma costituzionale quando non c'è nessun motivo per farlo? Perché una riforma costituzionale avverrà se dopo una guerra, dopo una soluzione gravissima. Lei pensa che i politici italiani... Ma no, ma cosa pensate? Che per quale motivo quelli seduti a quel tavolo dovrebbero perdere qualcosa? Ma perché? Ognuno tenderà a tenere quello che ha. È impossibile, è utopistico pensare che come bravi ragazzi si siedano al tavolo e facciano delle nuove regole. Ma che è una pia illusione. L'ultima domanda è sull'unità dei cattolici. È vero, sarebbe bella l'unità dei cattolici, ma lei andrebbe in vacanza con gli attuali politici cattolici che ci sono in giro? Io quasi quasi va bene così, guardi, perché non è che vedo grandi facce belle in giro.
L'ultima.
Mi chiamo Massimo Pontini. Onorevole Martinazzoli, volevo farle una domanda a cui penso da molto tempo, e forse lei è uno dei pochi che può darmi una risposta. E se la politica del 2000, questa nuova età nella quale stiamo andando avanti, partendo dall'umano, partendo dalla riscoperta di valori, della lealtà, dell'amicizia, dell'impegno, del lavoro, dell'antiegoismo, della creatività, passasse nel sociale e poi arrivasse nel politico portando veramente come unica discriminante rispetto al passato un impegno nella polis, come dice lei, mai come gestione del potere ma solo come progetto e controllo. Forse questa potrebbe essere una risposta, io non so se cattolica o no, però credo che potrebbe essere un miraggio. Seconda domanda invece volevo fare al professor Vittadini. Possono i cattolici organizzati partecipare alle battaglie politiche sotto tutte le bandiere? Grazie.
Sulla questione della scuola credo che di non avere dovere di risposta. Era una constatazione, si è detto, di un fallimento, di una condizione di inadeguatezza. Credo che sia difficile contestare questa analisi, poi che sia colpa della Democrazia Cristiana, ormai non, se si vuole così, la Democrazia Cristiana ha tante colpe ormai, per cui può assumere anche questa. Mi pare che l'amico popolare alludesse alla circostanza che c'è una cultura, diciamo così, costituzionale che tende ad una interpretazione molto semplificante del modello democratico. Se ho inteso così, c'era anche, mi pare, una considerazione critica sulla scelta dell'elezione diretta dei sindaci, se ho capito bene.
Se vuole, con la dichiarazione di Albertini dell'altro giorno, per cui i consigli comunali sono inutili, sarebbe meglio avere...
Infatti, esatto, io vado bene, sono stato un sindaco eletto, ovviamente, perché questa è la regola. Devo ammettere che non sono stato eccessivamente amato dai consiglieri comunali, ma non ho difficoltà a dire che anche qui occorrerebbe avere l'avvertenza, come dire, di accettare che una delle virtù della democrazia è anche questa idea della correzione e della correzione della correzione. In sostanza non c'è niente di... Io sono uno che ha pensato, facendo il sindaco in questi anni, quello che pensa lei, ho pensato che tra 15 anni ci stuferemo di avere dei podestà, ecco. Questo però dipende molto anche da come si interpreta l'elezione diretta, perché è uno strumento un po' pericoloso, un po' suggestivo. A me fa venire da ridere quando vedo campagne elettorali in cui arriva un demiurgo che dice ai cittadini che adesso risolverà tutti i loro problemi, che poi, badate, in un modo o nell'altro si collega ad un'altra interpretazione, pure a mio avviso molto rischiosa, e che credo sia speculare, l'idea del comune come azienda, dai cittadini non solo come utenti, ma giusto come clienti. E noi sappiamo che, lo dicono i camerieri, i ristoranti, il cliente ha sempre ragione, ma non è mica vero. I cittadini non hanno sempre ragione. Tanto più, come ricordavo prima, in comunità nelle quali il rischio della frantumazione, quello che era, vi devo dire, la mia ansietà in quei 4 anni, che era di vedere la difficoltà di creare un senso comune comunitario. Le nostre città oggi, i cittadini delle nostre città tendono a vivere in modo separato, il centro contro le periferie, inevitabilmente i giovani contro gli anziani, perché così, no? Allora i giovani vogliono il luogo dell'incontro, l'anziano che abita lì vuole dormire di notte, gli automobilisti contro i pedoni, gli ambientalisti che sono contro tutto, no? Perché sono contro i rifiuti, ma se gli fai un termodistruttore sono contro il termodistruttore. Sanno la difficoltà che c'è da venire al mattino in autostrada a Brescia Milano, ma non vogliono autostrada, vogliono i treni. Se gli dici che fai l'alta velocità non vogliono manco quella. Vabbè, ma per dire in sostanza che certamente vi è questa condizione, ed allora viene esaltata dall'idea del sindaco impresario, eccetera, che è, badate bene, una balla clamorosa, perché non è così, perché oltretutto non si gestisce così un comune, che è una macchina molto complicata, che non assomiglia per niente ad un'azienda. Io sono stato, tra l'altro, tra quelli, non mi sono mai fatto, come lo chiamano, un city manager, e ho sempre considerato che non vi sono fuori dalla pubblica amministrazione competenze già formate che possano aiutare la macchina della pubblica amministrazione, che ha una sua regola, semmai si tratta di innovare lì dentro. La regola pubblica amministrazione purtroppo è ancora una volta, come dire, datata nel nostro paese, storicamente datata. Mi pare di sapere che la nostra pubblica amministrazione è organizzata sul modello, legge De Stefani del 1921, dell'organizzazione militare. E c'è un piccolo particolare, che chi si occupa di questa cosa sa che le strutture militari, come si dice, sono isomorfe, cioè sono uguali dappertutto, in democrazia, nel regime autoritario, e sono strutture fortemente formalizzate e fortemente gerarchizzate. La nostra pubblica amministrazione è retta sulla base di questo modello, e questo ne indica anche la notevole improduttività e la grande inefficienza. Qualche cosa lì dentro si è operato con queste nuove leggi, con queste, perché non c'è solo la legge sull'azione diretta del sindaco, per fortuna ci sono state anche norme interessanti, e si è cominciato a produrre invece una relazione orizzontale tra le diverse funzioni della pubblica amministrazione. Perché ti poteva capitare, al pubblico amministratore, che allora diceva, i cittadini di quella periferia dicono che bisogna mettere un semaforo a quell'incrocio. E dice, cosa è successo? Dice, noi abbiamo, siccome la strada non è solo il comune di Brescia, ma sono interessati a quel crocevia altri due comuni, abbiamo scritto anche gli altri due comuni se sono d'accordo di mettere il semaforo. Ebbene, che è successo? Hanno risposto che sono d'accordo. E allora perché non c'è? Perché poi c'era anche l'ANAS. E allora abbiamo scritto all'ANAS. E l'ANAS che cosa ha detto? Non ha mai risposto, e la pratica rimane lì. Il rovesciamento è l'idea del procedimento, ecco, Per cui una cosa che comincia finisce, finisce con un sì o con un no, ma finisce. Questo in verità, in qualche modo, nella missione vedute accade. Ma ripeto, non credo che si recupererà niente di niente, immaginando appunto invece questa figura del sindaco manager, del sindaco demiurgo, che risolve i problemi di tutti gli altri. Io vado più in là. Purtroppo la legge 142 ha scritto che nelle città superiori a un certo numero di migliaia di abitanti sono obbligatorie le circoscrizioni. Io sono contro le circoscrizioni, perché credo siano i detriti della cultura della partecipazione sessantottesca che non hanno prodotto un bel niente. L'idea di moltiplicare livelli istituzionali, per cui badate, circoscrizioni che sono elette col sistema proporzionale, per cui sono l'ultimo ricettacolo della partitocrazia. Basta che uno di Rifondazione si muova, che la circoscrizione non ha più governo. Viene in mente quando Fanfani fece, mi pare, non so, nel 58, poi in verità accadde così, cascò, che fece un governo con i socialdemocratici, era la prima epifania del centro-sinistra. E avevano la maggioranza per un voto. E c'era un ministro che si chiamava Lami Starnuti, un socialdemocratico. E mi ricordo una vignetta di Maccari, che era una piramide di ministri, e l'esascalia era: adesso speriamo che Lami non starnuti. Perché se no... Ecco, le circoscrizioni sono così. Io credo che lì c'è stato un grosso limite culturale, perché il problema invece era di sapere che nelle diverse periferie, nei luoghi, eccetera, ci sono i mondi vitali. C'è la parrocchia, c'è l'oratorio, c'è il volontariato, c'è il circolo Acli, c'è il circolo dell'Arci. Ci sono queste cose vive e vere, ed il rapporto tra l'istituzione e la società è questo, non ha bisogno di ulteriori moltiplicazioni di mediazione. Ed allora è chiaro che in questa condizione non risolviamo appunto questa esigenza di ricomposizione del senso comunitario e dei doveri della cittadinanza. Siccome la mia età è avanzata, quindi arteriosclerosi ce l'ho, adesso non mi ricordo più. A proposito, no, io mi ricordo la... No, no, io, può darsi che ci sia un che di contraddittorio, non lo nego. Ma io non ho mica detto che la politica è tutto, ci mancherebbe altro. Ho passato tutta la mia vita a ragionare sul limite della politica. Però so che la politica conta. La politica mi interessa anche perché so che se non mi interesso di politica, la politica si interessa di me. Non mi piace. Allora, da un lato vedo la crisi oggettiva della politica, degli strumenti della politica. 50 anni fa, gli uomini usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'esperienza delle dittature tecnologiche hanno scritto la Carta dei diritti dell'uomo. Erano uomini che avevano conosciuto l'invadenza, la prepotenza e la violenza del potere politico illimitato, e quindi scrissero una Carta dei diritti che guardava soprattutto al limite del potere politico. Oggi constato che vi sono altri poteri, per alcuni aspetti più intrusivi di quello politico, parlo dei poteri della tecnica e dell'economia, con i quali la politica ha un'enorme difficoltà a competere, nel senso di governarli e di regolarli. Se penso, tanto per dire, al tema ecologico, che cosa vuol dire se non l'idea, il timore, che gli uomini di domani vivranno oppure no a secondo di come vivono gli uomini di oggi? Ma la politica ha a che fare con gli uomini di oggi. Ha bisogno del consenso degli uomini di oggi. Non può contare sul consenso degli uomini di domani, che non ci sono. In questo senso dico di un limite che si accentua da parte della politica. E sono convinto che il prossimo secolo o sarà il secolo dell'etica o non sarà. Naturalmente questo vuol dire che in larga misura le idee ricevute, gli strumenti della politica non contano più, non servono più. Quindi figurarsi se io immagino che la politica sia oggi una politica che ha bisogno di titanismo. Per quel che riguarda l'unità politica dei cattolici, beh, io non mi riferivo mica alle facce che le stanno antipatiche, ci mancherebbe altro, saremmo tutt'al più qualche centinaio, io penso a un'unità dei cattolici che è tutt'altra cosa. Mi pareva di avere detto che le operazioni condotte di composizione e ricomposizione, incontri, confronti, scontri, mi interessano molto poco. Quello che si agita oggi sulla scena politica rischia di essere un'ombra se non è rappresentativo di una verità che viene prima della verità della dimensione politica. Quindi in questo senso dicevo di un'avventura che è un'avventura difficile, lunga, che forse non si potrà neanche... Io la penso, poi che si possa praticare, eccetera, dipenderà da tante ragioni. I fatti della politica sono anche qui molto spesso fatti lasciati all'occasione, alla circostanza, alla capacità dei uomini che sappiano cogliere l'occasione. Ma c'era, mi pare, qualcos'altro, anche una volta non mi ricordo più, e mi perdonate, mi fermo qui, tanto ho già detto tanto di quelle cose discutibili.
Allora, volevo fare...
c'era Vittadini che doveva rispondere invece una domanda.
Sulla, mi pare di ricordare. Molto, molto banale, sulla questione dell'unità politica dei cattolici, penso che la tensione unitiva, una tensione unitiva all'unità politica sia qualcosa che qualunque cattolico non possa desiderare come espressione, perché è l'espressione di un'unità che esiste prima e che quindi non può che desiderare di esprimersi dappertutto, che poi si realizzi storicamente, io sono d'accordo con l'onorevole Martinazzoli, è un fattore storico che dipende dalla libertà dei credenti e delle occasioni, ma dire a priori che questo non sia un valore, come viene detto oggi, mi sembra che sia un'assurdità che ha una radice di incoscienza dell'essere cattolico, quindi una debolezza culturale prima ancora che politica. In questo senso, chi lo dice, secondo me, deve rifare qualche cosa che viene prima, si è staccato da una sua origine. In questo senso io volevo porre l'ultima domanda all'onorevole Martinazzoli, che va proprio all'origine di che cosa deve muovere, può muovere come ragioni in questo lavoro. E in qui mi rifaccio a un intervento di Don Giussani ad Assago nel 1987, quindi in un momento assolutamente fuori da dubbi sulla tenuta della DC, sembrava che la DC tenesse per 150 anni ancora in quel momento, mi ricordo quel congresso in cui ancora...